Benvenuti amici di Socientech, eccoci ad un'altra puntata dell'Angolo di Federico che vi annuncio subito essere l'ultima puntata per quanto riguarda il 2021. Ma bando alle ciance, come dico di consueto, andiamo a quelle che sono le notizie di queste due settimane, perché sono mancato la scorsa settimana e non ho potuto registrare quello che è il podcast, per cui ci sono parecchie notizie. Vado subito sulle notizie veritiere, quindi non di rumors, ma che sono reali. Allora, Apple ha lanciato un'applicazione per sistemi Android che aiuta a non essere tracciati dagli AirTag. Gli AirTag, per chi non lo sapesse, sono quegli accessori di ultima generazione per quanto riguarda questi tipi di dispositivi, quindi di tag che danno modo di essere tracciati, di tracciare più che di essere tracciati, perché la Apple ovviamente va sulla privacy a spada tratta e dichiara che non serve ovviamente un AirTag per andare a vedere dov'è la persona, dove si nasconde, insomma. Però è utilizzabile per i prodotti, come può essere uno zaino, come può essere un portafogli, per ritrovare quindi gli oggetti. E soltanto chi possedeva un iPhone poteva sapere se un AirTag di un'altra persona era con sé in quel momento. Faccio un esempio pratico. Chi, per esempio, infatti, mette all'interno di una macchina o di una borsa della propria compagna un AirTag, in questo caso, oltre che per chi ha è proprietario dell'AirTag, ovviamente saprà dove si ritrova, quindi la macchina o la borsa della persona a cui l'ha inserita. Ma dall'altra parte, chi ha un iPhone e ha questo prodotto vicino a sé, viene dichiarato che c'è qualcuno che quindi la sta spiando o che effettivamente c'è nelle vicinanze un AirTag che lo sta tracciando. Ma tutto ciò ovviamente non era per chi poteva avere uno smartphone Android. Quindi l'arrivo dell'applicazione anche per Android dà modo di capire se in questo caso vi sono delle violazioni della privacy, quindi avendo con sé un AirTag di cui non si è a conoscenza. Quindi diciamo, effettivamente non è l'applicazione dov'è della Apple, cioè di andare a tracciare un AirTag e capire dov'è, ma in realtà di capire che un AirTag è con noi, quindi qualcuno ci sta spiando, o che comunque abbiamo un AirTag di un'altra persona che non siamo noi, con noi, vicino a noi. Quindi sicuramente tanto di cappello per la Apple, che comunque ha voluto dare anche questa opportunità anche a dispositivi Android. Dall'altra passiamo invece a tutt'altro campo, parlando di smart speaker. Ebbene, se da una parte Google e Amazon sono al top, quindi sono nella graduatoria altissima con tantissimi prodotti, tantissime vendite e ancora di più Amazon, dall'altra la Apple era decisamente nello scalino più profondo di questa classifica, perché non ha più HomePod, che non era nemmeno uscito in Italia, solo in alcuni paesi europei e ovviamente in America, ma in Italia non c'è mai stato. Ora è uscito l'HomePod Mini, quindi è sicuramente aumentata anche dal punto di vista della produttività e di questa classifica anche il valore di Apple, che sicuramente non è a livello dei concorrenti, però ha assunto un bel incremento. Infatti, dall'altra parte, Amazon e Google hanno anche dispositivi comprensivi di un display, dall'altra Apple no, però sicuramente HomePod è in netta crescita rispetto all'anno scorso, pari addirittura al 92%. Quindi Apple in questo caso aiuta infatti Apple ad aumentare quello che è il market share dal 5.9 del Q3 del 2020 al 10.2% del Q3 2021. Quindi sicuramente ha fatto balzare un po' più in alto in classifica la Apple, che trova intanto al primo posto lo smart display numero uno al mondo, Google Nest Hub, Amazon Echo Show 5 al secondo posto, poi c'è Baidu Shaodu Zaijia 1C, che non so veramente che cosa sia, molto probabilmente è un dispositivo esclusivo per i paesi asiatici. Poi c'è il Google Nest, che è lo smart speaker più venduto in assoluto con 5 milioni di unità. Invece il Nest Hub era lo smart display numero 1 nel Q3 2021. E poi abbiamo come altro dispositivo, abbiamo detto, Apple HomePod Mini. Sicuramente qualcosa di interessante, ma che Apple non vuole molto probabilmente ancora incrementare tanto e puntare molto su questo campo. Effettivamente non è facile, perché il suo è più uno speaker smart rispetto agli altri, però Siri sta ancora barcamenandosi nel vuoto. Sì, è vero, per la domotica è veloce, è rapida, segue bene i comandi, ma sul resto, ragazzi, c'è ancora tanta, troppa strada da fare. Vado ad un'altra notizia che è sempre legata ad Apple, ma riguarda un'azienda tutt'altro che fuori. Infatti parliamo di Tim. Allora, sapete che per chi possiede un Apple Watch cellular, quindi con dentro la famosa eSIM virtuale, c'era soltanto l'esclusiva Vodafone di poter avere, quindi, diciamo, un secondo iPhone con noi. Possiamo dimenticare l'iPhone a casa e avere la possibilità di eseguire tutto attraverso lo smartwatch di casa Apple, quindi l'Apple Watch, tranquillamente, anche se è staccato dalla connessione con iPhone, con l'Apple Watch cellular, mi raccomando, non il GPS. Ma l'esclusiva è finita, per cui anche Tim è entrata a far parte di questo campo. Mentre comunque i primi dispositivi sono stati il Galaxy Watch 4 Active e il Galaxy Watch 4 Classic ad avere questo servizio che si chiama One Number di Tim, che poi c'è anche il One Number alla fine di Vodafone, quindi non hanno poi cambiato più di tanto, adesso anche l'Apple Watch. Quindi chi vuole un Apple Watch 7 può già avere questo tipo di servizio, andando a collegare quindi il proprio piano tariffario anche all'Apple Watch che all'interno ha una eSIM. Tutto ciò andando nelle configurazioni, quindi nella parte cellulare, cellular, dell'Apple Watch, andando poi a configurare quello che è il piano cellulare e da lì avere il tutto collegato. È un servizio che, come quello Vodafone, che a volte trova lo sconto a 3 euro, ma parte da 4,99, anche Vodafone, quindi come Vodafone, anche Tim lo mette a 4,99 euro al mese, con i primi 3 mesi per lo più gratuiti. Per cui, per chi volesse adesso optare per la versione cellular per Apple Watch, ha anche l'opportunità con Tim di fare tutto ciò, perché al momento solo Vodafone aveva questa esclusiva per almeno 3 anni buoni. Quindi davvero interessante, ma comunque deve anche valere la candela, perché ragazzi, si tratta di 100 euro in più di Apple Watch, più ovviamente un servizio di 5 euro alla fine al mese, per quanto vorrete mantenere questo abbonamento. Vado adesso alle altre notizie, un po' più di rumors. Si tratta di iPhone, e l'iPhone 14, chiamiamolo così, pare che abbia, da parte di quelli che sono i guru, da Gurman a Minky Kuo, pare che abbia intenzione Apple di portare un teleobiettivo performante fino a 48 megapixel su quelli che saranno gli iPhone Pro, capace di registrare addirittura video a 8K. Il display sarà 120 Hz su tutti i modelli, e poi abbiamo un chip A16 con 4 nanometri, la fotocamera, che in questo caso sembra solo ed esclusiva per gli iPhone Pro, ma non sappiamo ancora se per questa nuova generazione o per il prossimo ancora. Però l'idea è che, in base ai rumors, voglia la Apple portare il famoso hole punch, quindi il piccolo foro per dar modo di togliere il notch. Sarebbe vero qualcosa di carino, di interessante, anche se effettivamente questo notch a me non dà più noia. Ho preso anche il nuovo iPhone 13 Pro e questa barra un pochino più piccolina ammetto che non la noto nemmeno più, anzi non ne faccio tutto questo gran impedimento, questa gran fatica ad averla addirittura anche notata più piccola, aver avuto quindi un privilegio ad avere un po' più contenuto. Anzi, a mio parere sarebbe da parte di Apple vantaggio poter inserire qualche icona in più nella parte alta del dispositivo e non avere sempre le stesse nonostante questo notch sia diminuito. Il design, parlano sempre di un design unibody per la lente della fotocamera, quindi non avremo più fotocamere staccate l'un l'altra, ma il solito quadratino, a quanto sembra, con fotocamere più grandi, o comunque potrebbero essere anche un ingigantimento di questo quadratino, come già avvenuto per l'iPhone 13 Pro. L'archiviazione, si parla di un taglio minimo da 64 GB. Poi si parlerebbe di 8 GB di RAM contro i 6 attuali dei modelli di punta. Insomma, queste le notizie per quanto riguarda iPhone 14, o comunque il possibile iPhone futuro. Poi parliamo e passiamo a tutt'altro prodotto, perché a quanto pare si tratterebbe di un monitor esterno, ma questa volta di un monitor economico, parla Gurman, quindi non certo quello di un Pro Display XDR da 5.000 e rotti euro e ben oltre, ma di qualcosa di un po' più economico, forse intorno ai 2.500 euro. E parlerebbero altri rumors di Apple che sta lavorando in merito a ciò con LG, proprio per la produzione di questi monitor. Quindi sicuramente una cosa interessante che ci può solo che far piacere. Ma vado adesso, ragazzi, ad un'altra notizia di rumors, che sembra che iOS 16, quindi il prossimo iOS, non supporterà iPhone scusatemi, 6S e il primo iPhone SE. Oddio, ragazzi, è vero, questi prodotti hanno già avuto ben 5 software importanti in tutti questi anni, per cui diciamo che è anche vero che potrebbero andare un po' più nel dimenticatoio per quanto riguarda delle prestazioni che non sono più importanti per poter mantenere anche un display allo stesso tempo moderno, che necessita di parecchie corazzate, insomma parecchie motore al suo interno, per cui è vero che magari mandare un po' in pensione questi smartphone nei riguardi di questo futuro software non sarebbe comunque male. Adesso, ragazzi, però vado ad un'altra notizia, ma che notizia non è, perché sono riuscito a provare ben due applicazioni. Questa è una per iOS e l'altra invece per macOS, che è un pochino anche un'applicazione che avevamo già un pochino visto noi di Social in Tech, ma l'ho voluta un po' riprovare, e soprattutto per quanto riguarda macOS Monterey, quindi l'ultimo macOS e come si comporta. Ma vado prima all'applicazione per iOS, ovviamente per iOS ed iPadOS, però diciamo è un pochino più perfezionata per lo smartphone più che per l'iPad. In ogni caso, questa applicazione è per la casa di Apple, cioè l'applicazione casa di Apple, perché proprio va a integrare quei widget che questa applicazione fa, essenzialmente quello degli widget che noi avremmo voluto invece trovare per quanto riguarda Apple, già nativi per l'applicazione proprio della mela, e invece non ci sono. Per cui ecco questa applicazione che si chiama Home Widget, normalissimo, proprio home in inglese e widget, per andare ad integrare all'interno dei widget quelli che sono tutti i vari dispositivi dell'applicazione casa di Apple. Quindi con un semplice tap andremo al suo interno a creare dei widget, da il singolo widget a quello medio, a quello grande, e quello medio dà l'opportunità di inserire al suo interno ben 3 dispositivi, invece quello grande ben 9 dispositivi al suo interno. Questo cosa vuol dire? Che potremo inserire al suo interno quello che è la luce, per esempio una lampadina, quindi abbiamo modo non che di utilizzare un semplice tasto che fa solo un'azione, ma attraverso questo tasto, quindi all'interno del widget, potremo andare a accendere e spegnere la lampadina. Oppure nel caso io per esempio ho lo smart lock per quanto riguarda la porta, quindi di poter chiudere e aprire la porta, ho la possibilità infatti di andare ad aprirla e di chiuderla, oppure di inserire il sistema d'allarme, quindi di inserirlo e disinserirlo. Quindi diciamo che è un'applicazione decisamente ampia, che può darci modo di fare tante cose direttamente con i nostri widget, che sono a portata di mano sia all'interno della home del nostro smartphone, ma anche nella possibilità del centro controllo, quindi andando a spostarci totalmente dalla home da sinistra verso destra, inserirlo all'interno di quel menu che rimane lì nascosto e poter anche lì inserire il widget che più ci interessa. Questa applicazione inoltre ha possibilità anche di cambiare un pochino quello che è la struttura del widget, quindi dare una trasparenza, mettere un colore, quindi diciamo è anche un pochino modificabile a livello di personalizzazione, andando a cambiare le icone, mettere dei nomi, i colori dello sfondo come vi ho proprio appena detto, aggiungere la trasparenza, le sfocature, insomma giocare con alcune impostazioni. Questa applicazione si trova gratuitamente su App Store, ma alcune funzioni richiedono quello che è una versione premium, che questa versione è un acquisto in app con la possibilità di andare a sbloccare o con un acquisto una tantum, quindi il cosiddetto diciamo lifetime da 8,99 euro, oppure per chi preferisce c'è comunque un abbonamento annuale o un abbonamento mensile, cosa che non amo più di tanto, però c'è comunque l'acquisto una tantum, per cui per chi volesse comprarla definitivamente, diciamo così, c'è anche quel tipo di acquisto. Sicuramente è molto interessante, avrebbe dovuto Apple inserire un'applicazione del genere già nativa nel sua app casa, ma non ci ha assolutamente pensato, ed ecco qui quindi grazie ad uno sviluppatore indipendente la possibilità di poter inserire tutto ciò. È davvero molto carina, ci sono tante icone per andare anche a personalizzare quello che è il dispositivo specifico, quindi io l'ho trovata davvero davvero molto interessante, rapida, efficace, veloce, chi più ne ha più ne metta. Ma adesso vado ad un'altra applicazione che invece, come vi ho detto, riguarda macOS. Io l'ho messa sia sul mio computer con macOS Monterey che anche nella versione precedente. Si chiama Trip Mod, tutto attaccato, Trip Mode per la precisione, e va a considerare quello che è il traffico dati del nostro computer, del nostro MacBook, ok? In questo caso cosa succede però? Non solo ci fa vedere questa applicazione quali sono i dati scaricati delle singole applicazioni, mi raccomando, delle singole applicazioni, ma ci dà modo di andare anche a togliere quello che è i dati di quella stessa applicazione, cioè di bloccare i dati dell'applicazione stessa. Vi faccio un esempio semplicissimo. Avete Safari aperto, state scaricando un tot di dati perché c'è YouTube aperto. Nel caso in cui non vogliate, oppure non avete tanti dati perché siete con iPhone in hotspot per cui non volete consumare tanti dati, ecco, attraverso questa applicazione potremo andare a bloccare i dati di Safari, per cui non avrete più internet in questo caso nei riguardi di quell'applicazione. Vi sono tutta una serie di applicazioni, come per esempio ve ne posso parlare anche di un'altra, di Telegram, di Tweetbot, di Twitter, semplicemente dell'applicazione di posta, di Google Chrome, Dropbox, insomma ne avete veramente tantissime che potete andare a regolare con questa applicazione, che non fa altro che togliere o rimettere quello che è la navigazione. Quindi TripMode permette proprio di sapere quello che è il consumo giornaliero, quello della sessione in corso o quello del mese, ma allo stesso tempo di poter bloccare quello che è la navigazione internet nell'applicazione specifica, non nel computer in generale, ma nell'applicazione specifica. Per cui questa applicazione è decisamente mirata, semplicissima anch'essa, come quella che vi ho già detto di iOS, semplicissima, ma una cosa che sicuramente può essere che anche Apple poteva fare, ma che non si è interessata a tal punto, per cui ecco un'applicazione che potete trovare direttamente sul sito dello sviluppatore, si chiama TripMode, ve lo ridico, e ha un costo non altissimo, è in dollari, e che dire, veramente davvero interessante, queste due applicazioni semplici ma utilissime per i vostri dispositivi. Con questo, ragazzi, che dire, finisco qui il mio podcast, è stato un pochino più lungo del solito, ma c'erano anche tante cose, vi avevo promesso le applicazioni. Vi auguro da parte di Social in Tech un buon Natale ed un buon anno. Speriamo davvero sia l'anno della totale rinascita, anche se è difficile ancora crederlo, però, che dire, un saluto da Social in Tech e ancora tanti tanti auguri. Ciao!